Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Ricevere lettere è l'unica cosa che aiuta a sopportare questa atroce estate italiana. Lo so, non sono nato per stare da solo. Sono in piena solitudine, in un quartiere di ladri, e il più delle volte rimango da solo a mangiare in casa perché non trovo nessuno con cui andare a cena. A questo aggiungi tante altre cose. Lo so, tu mi dirai, hai la tua musica. La musica serve soltanto quando sei ispirato per scrivere o disponibile ad ascoltare. Tutto il resto è falso. C'è una sola cosa che ti fa stare bene: la tranquillità. Non credo che capirai questo caos. Sono stato sempre da solo, anche quando ero in compagnia. Ma ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire uomo e giovane. Potrei cercarmi qualcuna, ma l'amore non è uno sport, almeno per quel che mi riguarda. Molte persone non vogliono la felicità di Piazzolla, lo vogliono distruggere, ma proprio nello spirito, dato che non possono colpire la sua musica. L'amore è cieco, e nel mio caso anche sordo. Ci sono molti che non accettano lei al mio fianco. Sanno forse cosa significa per me? Sanno forse che anche se cantasse alla rovescia sarebbe al mio fianco, perché sono cotto di una mina che mi fa sentire un pendejo. Adesso la perdo per stupidaggine. Lei vuole lavorare e qui non succede niente. Inoltre sente la mancanza di suo figlio. Questa è la mia solitudine. Queste donne sono fatte.
Buongiorno e bentornati a questo nostro appuntamento con il Notes adesso in onda. C'è Arnaldo Casali con noi. Oggi commentiamo, in questa settimana piuttosto fredda di novembre, la conclusione della terza edizione del Film Festival Popoli e Religioni. Daremo il vincitore e faremo anche dei commenti. Abbiamo cominciato però ascoltando una cosa molto interessante, Arnaldo. Che cos'era esattamente?
Dunque, il nome ce l'hai scritto tu sul programma. Comunque, Beatriz è il nome di questa cantante che si è esibita con il Quartetto Porteño.
Beatriz Fornabaio, concerto Noce de Tango.
Esatto, quindi una notte di tango che ha animato appunto questa giornata finale. Oggi parliamo del gran finale del Film Festival Popoli e Religioni.
Quindi di domenica scorsa, 11 novembre.
Esatto, e quindi questo concerto dedicato alla musica del tango, quindi in particolare ad Astor Piazzolla, questa esibizione che abbiamo ascoltato in apertura di puntata, si apriva proprio con una lettera scritta da Astor Piazzolla, quindi un bellissimo concerto con cui abbiamo aperto questa puntata, ma che probabilmente altri frammenti ne ascolteremo
nel corso del tempo.
Un lungo tour de force è stato questo festival, Francesco, infatti sono assolutamente massacrato io, perché pensa, l'anno scorso abbiamo fatto 5 giorni, quest'anno ne abbiamo fatti 8. 8 giorni tutti molto densi e tutti molto seguiti, di cui avete documenti su radio adesso, perché quest'anno ovviamente siamo stati abbastanza completi. Oggi completiamo un po' l'opera, rendendo conto, diciamo, degli ultimi 2 giorni, di sabato e domenica, ma in realtà su tutti gli altri giorni. Quindi, anzi, possiamo fare, se vuoi, Francesco, un breve excursus attraverso questa settimana.
Facciamolo pure, cominciata con la diretta di oltre 2 ore e mezza di TNA domenica 4 novembre.
Già leggendaria.
Già direi. Leggendaria, esatto.
La prima diretta che abbiamo fatto, come adesso in onda, e qui abbiamo avuto ospiti,
no, illustrissimi,
a cominciare da Maria Grazia Cucinotta e Arnaldo Colasanti, insomma, certo. Che sono stati 2, ma abbiamo avuto tantissimi ospiti, appunto 2 ore e mezza di diretta, la musica del concerto di Francesco Falcioni, il St. Mary Queen Chorus.
Poi Monsignor Paglia, che ci ha fatto un saluto molto gradito.
E poi, insomma, tutto il resto, gli ospiti erano tantissimi, ve la potete riascoltare ovviamente appunto su Radio Adesso e anche sul sito del Festival Celetterra. Insomma, una diretta che ha segnato, direi, questo festival e anche questo programma. Invece, per quanto riguarda lunedì, è stata la giornata di Claudio Malaponti e di 7 chilometri da Gerusalemme. E qui devo ringraziare, Francesco, scusami, ma anche la concorrenza, perché quest'anno siamo stati seguiti abbastanza anche da Galileo. Quindi io approfitto per ringraziare, perché insomma, poi noi, come la detto, eravamo media partner, quindi insomma c'era anche, e loro, nonostante ciò, insomma, si sono, devo dire, anche loro abbastanza entusiasmati.
Se insisti proprio, fallo.
Quindi noi, tra l'altro, ecco, hanno anche, tra l'altro, ho ospitato proprio il regista Malaponti insieme al produttore e al telefono il protagonista del film, quindi anche questo, io ovviamente ho chiesto di poter pubblicare questa su Radio Adesso, quindi avremo anche questo materiale. Martedì, grande giornata, premio alla carriera a Franco Battiato, una delle giornate più mitiche, e di Battiato ovviamente a lui dedicheremo una puntata intera di Adesso in Onda, probabilmente la settimana prossima, quindi restate sintonizzati.
Stiamo ancora cercando di decifrare alcune sue canzoni, ma insomma sono 30 anni che ci proviamo, però.
Ma con l'intervista che abbiamo fatto non è che ci riusciremo più di tanto, questo ve lo anticipo, perché ecco. Poi abbiamo parlato soprattutto di cinema, anche se ovviamente la puntata la faremo, no, soprattutto con la sua musica, e poi appunto ascolteremo l'intervista realizzata in occasione di questo suo presenza al festival, nel corso del quale, ricordo, ha presentato il film Niente come sembra, la sua ultima opera altrettanto indecifrabile, bisogna dire, ma molto molto particolare, e ha ricevuto il premio alla carriera dalle mani di
Monsignor. È un rompicapo, ecco, l'arte di Battiato è un po' un rompicapo.
Mercoledì è stato il giorno del ritorno di Christoph Zanussi, ormai padrino del festival, che l'anno scorso aveva ricevuto il premio alla carriera, poi è stato lui in qualche modo l'artefice del gemellaggio con il festival di Zamos, insomma è stata una bellissima presenza. E qui, per quanto riguarda Radio Adesso, Radio TNA, insomma abbiamo avuto finalmente, no, l'onore di averci in studio. Dopo averlo sentito tante volte attraverso le interviste, o i documenti dell'anno scorso del festival, ce l'abbiamo avuto in carne e ossa qui con Francesco, anche nella prima puntata congiunta di Adesso in Onda e Rotocalco Cinema.
Abbiamo fatto uno spin-off, una specie di spin-off.
Che quindi trovate su Radio Adesso, sia come Adesso in Onda, sia come Rotocalco Cinema, la puntata con Christoph Zanussi.
Che ha parlato di un sacco di cose, di cinema, di censura, di cinema al tempo del comunismo in Polonia, insomma tante cose.
E poi perché abbiamo avuto poco tempo, perché lui è un tipo, è una,
avrebbe continuato.
È una miniera, Zanussi. È una miniera, ha sempre dei racconti interessantissimi sugli argomenti più svariati.
Ma insomma quando ricapita lo invitiamo. Poi.
Assolutamente, assolutamente. Poi stava visto, è stato molto, molto disponibile. Giovedì è stata la giornata, la serata, la notte anzi direi di Brizzi. Il Reading, il pellegrino dalle braccia d'inchiostro, Reading per voce rock and roll band che si svolta a Rock City Garden, anche a lui dedicheremo una puntata intera, quindi nelle prossime settimane continueremo, perché poi non è che finiamo di parlare del festival, continueremo con
almeno fino a Natale,
special,
dai.
Ma minimo. E quindi anche a Brizzi dedicheremo un'altra puntata.
No, poi Brizzi, per chi non lo sa, è l'ex ragazzo prodigio di Jack Frusciante, no? Quindi è cresciuto anche letterariamente, quindi adesso è diventato un colto lettore di racconti.
Per me è stato, avere Brizzi al festival è stato, non so, un traguardo pazzesco, perché appunto io quando li essi a 21 anni, tra l'altro io sono coetaneo di Brizzi, abbiamo la stessa età, lui ha 2 mesi più di me, lessi Jack Frusciante, per me fu sconvolgente, no? mi rivoluzionò anche tutto il mio approccio alla scrittura, per certi versi addirittura il mio approccio alla vita, potrei dire, quindi è stato mitico. Nel 97 ricordo quando lo conobbi di persona, così alla presentazione di un libro, mi emozionai. Tu pensa che poi 3 anni dopo è stata una delle prime interviste che ho fatto per Adesso, è stata proprio a Enrico Brizzi. Qualche anno dopo ho avuto il privilegio di ospitarlo su Adesso, perché poi lui mi ha dato un articolo che è stato pubblicato nel penultimo numero di Adesso. A questo punto addirittura avercelo come ospite al festival è stato, peraltro lui mi ha anche ringraziato durante il concerto.
Pubblicamente
mi sono proprio gasato tantissimo, ecco. Quindi lo avremo anche Brizzi nelle prossime settimane, che si inserisce peraltro nel discorso della giornata, che era un po' dedicata alle vie di pellegrinaggio, quindi si è parlato del Cammino di Santiago con le poesie di Angela Chermaddi, e si è parlato anche del Cammino di Santiago con la Via Lattea, introdotta e commentata da Francesco Patrizi. Se ne parlerà, faremo uno speciale proprio sulle vie di pellegrinaggio, partendo proprio dal festival, sul prossimo numero di Adesso, quindi è un argomento che anche qui ad Adesso in Onda continueremo a trattare in
d'accordo,
modo abbastanza.
Poi venerdì invece?
E venerdì è stata la giornata del il giorno, la notte e poi l'alba. L'unico film quest'anno, devo dire, presentato in anteprima assoluta al festival, quindi è stato un evento importante perché non era mai stato proiettato prima, quindi è stato un evento di rilevanza nazionale, e questo devo dire l'abbiamo coperto come Radio Adesso in tutti i modi, perché la settimana scorsa abbiamo dedicato la puntata a Francesco Salvi, che è il protagonista del film, l'abbiamo intervistato, abbiamo ascoltato appunto la sua intervista, e lui che parlava di questo progetto. Salvi purtroppo non è potuto venire al festival, però c'erano gli altri attori, il regista, lo sceneggiatore e gli altri, e diciamo che tutta la presentazione del film con tutti gli attori al completo, tra cui il piccolo Giorgio Cantarini, ormai un po' meno piccolo perché ha 13 anni, quel bambino della vita è bella, era stato anche lui presente al festival, e diciamo che tutta la presentazione del film la potrete ascoltare integralmente su Radio Adesso, proprio a partire probabilmente da oggi stesso, ma insomma sul nostro sito lo troverete, quindi oltre all'intervista a Salvi nella puntata di Adesso in Onda troverete anche tutta la cerimonia di presentazione del film con i commenti di tutti gli attori. A tal proposito io ci tengo a sottolineare un altro appuntamento di questa giornata, perché in occasione della presentazione di questo film devo parlare più lentamente, mi è arrivata una voce dalla Polonia che mi diceva ti ascolto dalla Polonia, ma devi parlare più lentamente perché
certo,
non si capisce.
Se è polacca non capisce, è chiaro.
Dunque,
si annoiano se parli troppo lentamente, però una via di mezzo, dai.
Però chi fa radio chissà perché tende sempre ad accelerare in modo pazzesco, no?
Perché sembrano tutti deficienti quelli che fanno la radio in altre emittenti, quelle serie, no? Sembrano tutti deficienti, poi ridono continuamente. Ci hai fatto caso? Ridono come dei pazzi. Muoiono la gente agli angoli delle strade e loro ridono, dicono una marea di cazzate. È così, che vuoi fare? Che fate così?
Comunque, dicevo, uno degli,
ho detto cazzate.
Uno degli appuntamenti a cui io tenevo di più, Francesco, era il dibattito su Francesco d'Assisi, perché era un po' la seconda parte di uno degli appuntamenti che l'anno scorso, possiamo dire, è stato tra i più importanti del festival. Lo ricordo ancora una volta, l'incontro tra Christoph Zanussi e Liliana Cavani, due artisti che si sono confrontati su Francesco d'Assisi, e insieme a loro c'era lo storico Alfonso Marini e Lille Sebastiani. Questo dibattito, insomma, che è stato uno degli appuntamenti più importanti, è stato poi integralmente trascritto nel numero che trovate in distribuzione adesso, di adesso. Ricordo che lo potete trovare alla sala stampa della Diocesi, ma anche al Cenacolo San Marco, chi non l'avesse letto durante il festival. Era insomma un appuntamento di cui abbiamo trasmesso, è stato pubblicato integralmente su Radio Adesso, ma gli abbiamo dedicato anche la puntata di San Francesco quest'anno, trasmettendolo in parte qui a Radio TNA. Dunque, io ci tenevo molto a fare questa seconda parte, un appuntamento, Francesco, molto molto rischioso, perché l'abbiamo fatto alle 7 di sera,
sì,
senza nessuna proiezione prima, quindi era quasi un suicidio da un punto di vista.
E invece
devo dire, insomma, c'era una quarantina di persone a un certo punto, che era una quantità piuttosto dignitosa, insomma, per quel tipo di dibattito in quella collocazione. C'erano appunto Paolo Bianchini, regista del film Federico Francesco, Il giorno, la notte e poi l'alba, Marcello Sambati, che era attore e sceneggiatore di questo film, e c'era Francesco Arigank, che è lo sceneggiatore che ha scritto il film La fiction Chiara e Francesco, di cui abbiamo parlato peraltro appunto nella puntata francescana di quest'anno. Insieme a loro sono tornati Lilia Sebastiani e Alfonso Marini. È stato un dibattito abbastanza vivace, interessante, soprattutto dedicato al rapporto tra Francesco e l'Islam, e anche questo lo potete ascoltare integralmente su radioadesso.it e ovviamente su www.cieloeterra.info.
Allora, hai fatto il riassunto molto completo di questi giorni, arriviamo a sabato con il pezzo forte.
Beh, pezzo forte.
Dipende dal punto di vista, diciamo.
Diciamo, sì, diciamo che a livello popolare è stato pezzo forte. Per me il pezzo forte è stato quello su Francesco d'Assisi con Bianchini, ma sicuramente, insomma, diciamo che le ragazzine, il grosso del pubblico, sì, diciamo che a Corso è stata una delle serate, ovviamente, insieme a quella di Battiato, devo dire, e anche quella di Malaponti, che hanno avuto un successo talmente grande che abbiamo dovuto mandare via la gente dal cinema perché non c'entrava. E stavo parlando dei 100 chiodi di Ermanno Olmi, il cui protagonista, come tutti sapete, è Aratz Degan.
E noi abbiamo, grazie ad Arnaldo, un'intervista esclusiva proprio con il divo o presunto tale.
Da cosa partiamo? Di cosa dobbiamo parlare?
Ci siamo. Del film, di questa esperienza anche, no?
Io sono Piero.
Cosa ha rappresentato per te innanzitutto questo ruolo e questo film?
Quel modo di lavorare esiste. Esiste.
Un'opportunità. Un'opportunità che mi ha dato il grande maestro, che è andato al di là dell'apparenza, al di là della gossip, della quotidianità, del mondo etnicizzato, mi ha dato la possibilità di esprimersi, di essere. E questo per me è tutto, quando una persona ti sostiene senza pregiudizi, è meraviglioso.
Questo personaggio così enigmatico, come l'hai affrontato? Cosa ci hai trovato di te? Cosa hai preso da lui?
Avevo totalmente fiducia del mio maestro, che era proprio facile, perché ogni tanto ci autocomplichiamo tutto nella vita, no? L'essere umano nel ventunesimo secolo è proprio diventato un chip di un computer. Allora qua sono tornato all'origine della comunicazione tra due persone, è quasi telepatico, senza complicarci troppo. Per cui ero pronto ad ascoltare, libero di lavorare dentro di me e fuori di me.
Quindi è stata anche una sintonia, si è creata con Olmi, al di là delle indicazioni tecniche.
Guarda, sì, ma che già abbiamo cominciato a lavorare sul film 6 mesi prima di girare, per cui era abbastanza chiaro il rapporto tra noi.
Questa figura appunto rimane un po' nel mistero, però che viene chiamato poi Gesù Cristo, no? Questo il personaggio di Gesù Cristo, che cosa rappresenta per te?
Ciascuno di noi.
Come?
Ciascuno di noi. Non è dentro di noi, c'è una luce, no? O ascoltiamo o non ascoltiamo. La luce non ha un nome religioso. Può essere manifestato come Gesù, come Buddha, come Allah, come Mosè. Il nome non è la cosa. Io ho fame. Non può spiegare il fame che hanno bambini in Africa. È una parola. Anche Gesù è una parola. Vuol dire cercare dentro di noi il significato della parola, non solo verbalmente, ma anche a livello motivi, a livello emozionale, a livello vero. Però non ho mai cercato di girare un Gesù, no, mai. Cercavo di girare una persona che ha un crisi esistenziale con se stesso, con la società, che non ha più la risposta per domande che provocano la suo essere.
Tu hai mai vissuto un momento nella tua vita come quello che vive il tuo personaggio di forte rottura, di riscoperta della vita?
Tutti i giorni quando alzo.
Quindi ogni giorno è una vita nuova che comincia.
Ogni giorno è un compromesso, perché sai che stai vivendo una vita che è basata completamente di elementi che non ti aiutano a accelerare la tua coscienza. La quotidianità è micidiale.
Tu sei, appunto, sei nato in Israele, ma da una famiglia, no, abbastanza
libera.
Però dico, appunto, anche un incrocio di culture, no?
Mia madre americana, mio padre italiano, sì. Sì, e meno male che sono nato abbastanza mixiato, perché sennò potevo rischiare di essere monoton, almeno così un po' di tonalità di stereo dentro di me.
Questo ti aiuta ad essere sentirti anche cittadino del mondo.
È più evidente che mai che c'è un mondo. E la religione sono vari strada, ma il Dio è uno, è la natura. E senza questa non c'è niente.
Il tuo rapporto con Israele è anche, appunto, in un paese dove la religione è strettamente connessa anche con l'identità.
Il rapporto adesso è più forte con l'Italia che con Israele, perché l'Italia mi ha offerto la possibilità di essere sentito. Ecco, lo stiamo parlando. Israele no. È un rapporto nostalgico, un rapporto dell'infanzia, basato su memoria non è soggettiva. Mi dispiace che la media fanno il cerchio con Israele, che non è soggettivo e non è reale. Per avere una idea, uno deve andare là, vivere un attimo là e vedere che ciò che vede in televisione non è ciò che cada giorno per giorno.
Il tuo ricordo di infanzia, il tuo ricordo di Israele,
sul fiume andare a pescare,
quindi serenità comunque, ecco.
Totalmente.
Abbiamo un'immagine distorta anche si parla solo di guerra, invece se non è solo
credo che c'è più guerra nelle stadi di calcio in Italia che ce n'è in Israele.
Concludendo e tornando un po' ai 100 chiodi, per la tua carriera, poi parlato anche a livello interiore, cosa ha rappresentato di te. Per la tua carriera cosa rappresenterà questo film?
È un'altra possibilità. Non c'è una cosa più bella di un'altra possibilità. Quello che abbiamo detto prima, una persona che avevo messo a parte la media, l'apparenza, no? Mediatica, il giornale, ciò che vogliono fare di te, l'etichetta, e mi ha dato una possibilità di
liberarti da un'etichetta?
No, da fare una cosa che amo, che io la cinema amo. Amo recitare, è una cosa che faccio da 30 anni. Di quello che ha fatto. Da quando sono 10 anni che sto recitando. Per cui è questo, e poi è soprattutto essere anche
ucciso,
affrontato da gente nuova, di possibilità nuove. E adesso sto girando un'opera prima. Non volevo fare una cosa commerciale, non sono entrato nel succo del business italiano che sta soffrendo di una banalità orrenda. Sono andato a provocarmi con un'opera prima, si chiama Alba Chiara, con la musica di Vasco, e mi diverto molto. Sto facendo completamente la parte a posto di 100 chiodi.
La tua immagine
durante la cena.
Che immagine ti arriva di te stesso quando filtrata dai media? Ti ci riconosci, non ti ci riconosci?
Non lo guardo. Vorresti
correre, non la guardi?
Non mi interessa, no.
Ti interessa
quello che sì. Mi interessa scoprire me stesso e il mondo. Sapere chi sono.
È beato lui, insomma, gli interessa scoprire se stesso e il mondo, sapere chi è. Questa è la razza di Gunn, protagonista dei 100 chiodi di Olmi.
Sì, in chiusura, insomma, vi ricordo che anche sul nuovo numero di adesso c'è un servizio di Matteo Ceccarelli, proprio su, dedicato ai 100 chiodi, quindi potrete approfondire anche questo argomento. Chiudiamo
parlando proprio del vincitore.
Allora, quest'anno abbiamo anche un premio, lo vorrei sottolineare, nel senso che finalmente anche a livello di identità, sai, ogni festival c'ha il suo, no? Venezia c'ha il leone, Berlino c'ha l'orso.
E noi che ci abbiamo?
C'ha la canna, la palma, a Cannes c'è la palma.
La canna no, ma
a noi abbiamo l'angelo, giustamente, cielo e terra, l'angelo di Fernando Dominioni, okay. E quindi è ormai il premio ufficiale del festival.
E quindi
cielo
il vincitore della terza edizione.
Allora, l'angelo per il miglior cortometraggio è andato a documentario El Missionero di Wojciech Staroń, polacco, quindi torniamo in Polonia, torniamo nel senso proprio che probabilmente glielo consegneremo in Polonia quando andremo a Zamość.
Previ mano, come si dice.
Non è potuto venire. Okay. L'angelo alla carriera, l'abbiamo già detto, è andato a Franco Battiato. L'angelo per il miglior film è andato al film 7 chilometri da Gerusalemme.
E adesso ascoltiamo proprio l'intervista,
ascoltiamo quindi l'intervista
al
regista,
suo autore,
Claudio
suo
Malaponti, e poi chiuderemo la puntata con la musica. Ci salutiamo sin da ora,
sì.
Ascoltiamo l'intervista a Claudio Malaponti e successivamente la musica tratta dallo spettacolo peruviano. Quest'anno il focus era appunto dedicato all'America Latina, abbiamo ascoltato l'Argentina, andiamo in Perù con l'associazione Nuestro Perù, che ha offerto un concerto per due chitarre.
Grazie Arnaldo Casali e grazie ovviamente a tutti gli organizzatori della terza edizione del Film Festival Popoli e Religioni, che tornerà ovviamente l'anno prossimo ancora con altri ospiti e rinnovata energia. Questo è Malaponti.
Beh, sicuramente un grande piacere ricevere questi premi che in realtà ci danno una grande forza per andare avanti nel nostro percorso così ostacolato e quindi sono molto contento di aver avuto questo grande supporto del pubblico e di aver contribuito anche al festival, al successo di questo festival, quindi è un grande piacere, insomma, no. Questo.
L'idea di 7 chilometri da Gerusalemme come è nata? Il nucleo originario?
Sì, l'idea nasce dal romanzo di Pino Farinotti, che ha scritto il libro, a cui tratto il film, ma la cosa sensazionale è stato proprio il caso che mi ha portato a trovare questo libro. In effetti, proprio mentre stavo cercando una storia da realizzare, ed ero proprio alla ricerca di una storia importante, volevo in qualche modo fare una svolta anche artistica per cercare di fare film un po' più importanti, più impegnati, che potessero lanciare anche dei messaggi. E mentre ero in questo periodo di ricerca, vidi in televisione la pubblicità del libro di Farinotti e rimasi molto colpito dalla storia di questo Gesù che torna dopo 2000 anni, mi sembrava una storia molto attuale, e andai in libreria per cercarlo, questo libro, ma non si trovava da nessuna parte. Quindi rassegnato, stavo per uscire dalla libreria,
già il libro,
e il libro è caduto letteralmente dallo scaffale ai miei piedi. Questo è stato un caso inizialmente, ma da qui in poi sono successe talmente tante coincidenze che ho capito che non erano più coincidenze, ma erano dei segnali precisi che mi davano proprio un percorso da seguire.
Qual è stato il tuo rapporto con la figura di Cristo e come è diventato dopo questo film?
Il mio rapporto è sempre stato intimamente molto intenso, cioè una cosa che ho sempre avvertito dentro di me. Forse previ anche dell'educazione che ho ricevuto dai miei genitori siciliani, molto così appassionati a questo tema e grandi frequentatori. Io non lo sono mai stato in realtà, però devo dire che questo film mi ha dato la possibilità di andare alla ricerca più che altro della mia vera essenza e quindi di capire io stesso che cosa c'entravo con questa figura e che cosa c'entrava poi il protagonista del film, che era un po' una metafora dell'uomo occidentale di oggi. E durante tutta questa esperienza ho capito che il percorso che io sto facendo è senza dubbio quello di cercare di diventare un uomo libero, e cioè quello di non avere più condizionamenti, né politici né religiosi, cioè, cercare di eliminare le sovrastrutture. E credo quindi che una volta riusciti a diventare puri, assolutamente puri, strada molto difficile, quasi impossibile, però a quel punto si può avere una connessione diretta. Allora in questo senso credo che si può trovare un contatto con il divino, che credo è già all'interno di noi, bisogna soltanto togliere le scorie.
Dovendo far pagliare Gesù, hai dovuto anche sicuramente scegliere quello che a te di più ti ha detto Gesù. Se dovessi in questo momento dire il messaggio di Gesù Cristo che più secondo te è stato rivoluzionario per il mondo, quello che tu appunto vorresti trasmettere con questo film.
Sì, io credo che il messaggio originale di Gesù è stato senza dubbio quello di farci capire che non siamo fatti di carne e ossa, che c'è un mondo spirituale che ci appartiene e che troppo spesso dimentichiamo, che la nostra vita, la nostra felicità e il nostro arrivare ad avere delle soddisfazioni personali e intime si può raggiungere soltanto trovando questa strada. E lui ci ha fatto capire attraverso tutto il suo percorso di comunicazione che noi dobbiamo assolutamente perseguire questa strada. Tutto il resto sono valori materiali che ci danno una felicità momentanea, ma che alla fine ci lasciano vuoti. E quindi ripristinare il messaggio originale era senza dubbio un obiettivo anche di questo film.
Tra le varie, tra le tantissime rappresentazioni di Gesù che ci sono state fino ad oggi nel cinema, qual è quella che ti ha segnato di più? Non dico necessariamente a cui ti sei ispirato, anzi magari hai dovuto più prendere le distanze proprio perché magari ti aveva colpito molto.
No, mi ha colpito, diciamo, a livello iconografico sicuramente il Gesù di Zeffirelli è un'icona importante che mi ha segnato, ma anche se in realtà racconta una storia che conosciamo tutti perfettamente. E l'altro film sicuramente interessante che mi ha ispirato in qualche modo è il Jesus Christ Superstar, che è proprio una rivisitazione in chiave moderna, con un linguaggio nuovo, quindi è stato forse uno dei primi approcci a questa figura in modo piuttosto diverso, no? Da quello che ci è sempre stato raccontato. Quindi raccontare Gesù di oggi, dopo 2000 anni, che parla con un linguaggio nuovo, era senza dubbio una sfida. È anche difficile, mentre nel romanzo sentire, leggere Gesù che parla ha un peso, perché dentro di te lo leggi, quindi ti immagini come può parlare. Rappresentarlo in un film non c'è via di scampo, è quello, ed è stato difficilissimo cercare di non cadere nel patetico, nel grottesco, ma rimanere sempre sull'equilibrio sottile per renderlo credibile sempre.
Tu nella tua carriera hai fatto cose anche molto particolari, per esempio un film con il Gabibbo, no? E hai debuttato a 30 anni con il gruppo di Zelig. Ecco, la tua carriera fino ad oggi, prima di questo film e dopo questo film, è uno spartiacque?
Sì, sicuramente sì, è stata la mia carriera, è stata anche questa frutto di un caso. Mi sono trovato coinvolto in un gruppo di giovani appassionati di cinema, naturalmente mi è venuta, mi si è data l'occasione di gestire questo gruppo, forse perché ero il più portato, quindi naturalmente sono diventato regista di un gruppo di appassionati. Abbiamo realizzato oltre 26 cortometraggi che sono stati distribuiti nei festival, anche venduti in quasi tutto il mondo, abbiamo vinto un sacco di premi. Insomma, è stata una carriera fortunata in questo senso, tanto che mi sono addirittura ho addirittura fatto una scommessa con me stesso, tanto ero esaltato da questi successi e volevo assolutamente esordire nel lungometraggio prima dei 30 anni, e ho trovato l'occasione attraverso proprio questi incontri, dal Gabibbo ad altri corti fatto con gli attori di Zelig, a trovarmi nel gruppo di Zelig, e ho avuto l'occasione di coinvolgere tutti gli attori che adesso sono molto famosi, no? Perché della trasmissione televisiva, ma allora non lo erano, e c'è stato questo esordio nel cinema comico, commedia, trash, molto diciamo diverso da quello che è 7 chilometri.